Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto e oggi possiamo continuare con la nostra introduzione alla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Ieri abbiamo detto che nel 64 d.C. Paolo venne rilasciato dalla prigionia e che in quel periodo egli viaggiò molto. Fu durante questo tempo che dalla Macedonia scrisse la prima lettera a Timoteo e quella a Tito. Nel 67 d.C. Paolo venne nuovamente arrestato e nel 68 fu poi decapitato a Roma. Prima della sua morte scrisse la seconda epistola a Timoteo, la lettera che stiamo per esaminare, per studiare. Abbiamo anche parlato di due versetti che esprimono il tema, il tono della seconda epistola. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Seconda Timoteo 2, versetto 15. Un altro tema lo troviamo in Seconda Timoteo 4, versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Vediamo ora altre tematiche riprese da questa lettera. Nel breve libro di Seconda Timoteo si vede apparire all'orizzonte una scura nube minacciosa. È l'apostasia che sopraggiunge. Che cosa si intende per apostasia? Il totale abbandono dei principi della fede. Così l'apostasia non è dovuta a ignoranza, è un'eresia. L'apostasia è un errore deliberato, è un allontanamento intenzionale dalla fede. Un apostata è una persona che conosce le verità del Vangelo e le dottrine della fede, ma che le ha ripudiate. In Seconda Timoteo, Paolo parla della conseguenza della predicazione del Vangelo negli ultimi giorni. Il risultato finale non sarà la totale conversione del genere umano, né l'introduzione delle persone nel millennio. Al contrario, in quel momento si verificherà un'apostasia tale da cancellare la fede dalla terra quasi completamente. Infatti, alla fine di questa era ci saranno due partenze. Una è la partenza della Chiesa, che noi chiamiamo il rapimento della Chiesa. Perché il Signore stesso, con ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Così scrive Paolo nella prima Tessalonicesi, capitolo 4, nei versetti bellissimi che abbiamo appena letto, appunto il 16 e il 17. Quando i credenti saranno stati rapiti, l'organismo della Chiesa, il vecchio involucro esteriore lasciato qui sulla terra, si allontanerà totalmente dalla fede. Quest'ultima sarà la seconda partenza, ovvero l'allontanamento dalla fede. Il Signore Gesù stesso fece un'allarmante dichiarazione in proposito. La troviamo in Luca 18, al versetto 8. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? E come espresso in lingua greca, la domanda presuppone una risposta negativa. Così la risposta deve essere no. Egli non troverà la fede sulla terra quando tornerà. Questa visione non è in armonia con il Vangelo sociale che si aspetta di trasformare il mondo tentando di aggiustare il sistema sociale. Persone di ottimismo così superficiale si spazientiscono di fronte alle parole piene di dolore di Seconda Timoteo e classificano chi la pensa come me come intellettuali oscurantisti. Tuttavia, gli agghiaccianti e terribili fatti della storia, gli avvenimenti dell'epoca presente dimostrano l'esattezza delle affermazioni di Paolo. Oggi noi viviamo nel mezzo di un'apostasia che appare come ritagliata dal modello disegnato dalle parole di Paolo, fin nei dettagli. La Chiesa visibile è entrata nell'orbita di un'orribile apostasia. La Chiesa invisibile, per cui si intende il vero corpo dei credenti, non ne è affetta. La Chiesa invisibile oggi è ancora qui, sulla terra, e anche se vorrei che fosse un po' più visibile di quanto non sia, si trova sulla propria strada, verso il proprio futuro di gloria. Si sta muovendo verso il rapimento. Questo è un pensiero veramente confortante per i giorni nei quali viviamo. In vista del pericolo dell'apostasia, in Seconda Timoteo, Paolo enfatizza la parola di Dio più di quanto non faccia in ogni altra epistola. In realtà, sia Paolo che Pietro sono d'accordo. Ognuno di loro, nel proprio canto del cigno, ossia il loro testamento spirituale, mettono l'enfasi sulla parola di Dio e il Vangelo. Amico, il Vangelo si basa su una realtà terribile, e questa realtà è la totale corruzione dell'uomo. In altre parole, l'uomo è un peccatore perduto. Un pedagogista contemporaneo ha espresso questo concetto più o meno in questo modo. Dove la pedagogia presume che la natura morale dell'uomo è in grado di migliorare, il cristianesimo tradizionale presume che la natura morale dell'uomo è corrotta e assolutamente malvagia. Dove in pedagogia si suppone che un agente umano estraneo può essere utile al miglioramento morale degli uomini, nel cristianesimo tradizionale si suppone che l'agente è Dio e comunque che la natura umana dell'uomo non è migliorabile se non cambiandola con una nuova. L'uomo si trova in una condizione tale da non poter essere salvato attraverso l'ubbidienza perfetta, perché egli non è perfetto, né si può essere salvati per mezzo di un'ubbidienza imperfetta, perché Dio non l'accetterà. Perciò l'unica soluzione è il Vangelo della grazia di Dio, che raggiunge l'uomo nella sua infima condizione di peccato e salva il peccatore sulle basi della morte e della resurrezione di Cristo. La fede in Cristo trasforma la vita umana. Noi oggi abbiamo su tutto il globo terrestre numerosi esempi di uomini e donne che sono stati trasformati dal Vangelo della grazia di Dio. Non serve pensare in modo creativo o pensare in modo giusto e positivo. Alcuni affermano che l'uomo si trova sulla via diritta e volta verso l'alto. Questa è la psicologia che piace alle persone, ma non sembra portarci da nessuna parte. Un secondo tipo di predicazione punta sull'etica. Si predica un Vangelo piccolo, dolce, carino, del genere: il bene è migliore del male perché è più carino, ti crea meno problemi, esortando le persone ad avere maniere più gentili ed educate. Non esiste quasi nulla di così insipido quanto questa realtà. Non c'è da stupirsi se il Signore Gesù disse alla chiesa di Laodicea, come scritto in Apocalisse 3, nei versetti 15 e 16, «Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca». Poi c'è un terzo tipo di predicazione che è chiamato il Vangelo sociale. Si predicano relazioni migliori fra le razze, pacifismo, giustizia sociale e un ordine sociale cristiano. Quando il vero Vangelo è predicato e gli uomini vengono a Cristo, essi diventano tutti fratelli. Noi non abbiamo bisogno di tutto questo parlare intorno a migliori relazioni tra razze. Tu non puoi creare migliori rapporti tra le razze costringendo le persone a stare insieme. Solo il Vangelo della grazia di Dio trasformerà un qualsiasi uomo in un mio fratello. Quando questo avviene, il colore della pelle di un uomo non fa alcuna differenza. La soluzione ai problemi dell'uomo può venire solo attraverso la predicazione della grazia di Dio. Noi abbiamo bisogno di riconoscere, come Martin Lutero ha detto, che Dio ci ha creati dal nulla. Fino a che l'uomo non realizza di essere nulla, Dio non può fare niente di lui. La grazia di Dio attraverso Gesù Cristo è la via per trasformare, salvare il genere umano. Questo è ciò che questa epistola insegna. E questo è il motivo per cui è importante per noi studiare questa seconda lettera che Paolo scrisse a Timoteo. Passiamo ora a leggere il primo capitolo di Seconda Timoteo, il cui tema, come abbiamo detto, è le afflizioni del Vangelo. Come sempre, nei versetti 1 e 2 troviamo l'introduzione. Iniziamo a leggere il versetto 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Abbiamo letto Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Questa espressione richiama alla mente quella che Paolo scrisse nella sua prima epistola a Timoteo, per ordine di Dio. E noi abbiamo visto che i comandamenti di Dio rivelarono la volontà di Dio, ma che essi non erano tutta la volontà di Dio. In questo passo Paolo dice, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Come si accetta questa promessa? Per fede. Questo è l'unico modo con cui ricevere vita eterna. Dio ti offre questa come un dono. Generalmente si accetta un regalo perché si crede in colui che lo dona, si ha fiducia che ce lo darà davvero. E come ogni persona, anche tu puoi ricevere vita eterna credendo in colui che te la dona. Il Signore Gesù ti offre vita eterna quando tu credi che Lui sia il tuo Salvatore, perché ha pagato il prezzo del tuo peccato. Oggi Gesù ti sta offrendo la possibilità di andare in paradiso sulla base della tua fede e del credere in Lui. Perciò l'espressione la promessa della vita che è in Cristo Gesù mostra chiaramente che l'unico modo con cui puoi avere vita eterna, mio caro amico, è attraverso Gesù Cristo. Il versetto 2 ci dice a chi Paolo scrive la lettera. A Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Paolo saluta Timoteo come il suo caro figlio, perché Timoteo costituiva per l'apostolo Paolo un grande motivo di gioia. Senza dubbio, questo giovane era tenuto nella più affettuosa considerazione da parte dell'apostolo. Poi continua dicendo «grazia, misericordia e pace». Come abbiamo detto, studiando prima Timoteo, il saluto contiene la parola «misericordia», che non si ritrova nei saluti delle altre lettere di Paolo. Dio è misericordioso, quando non ci dà quello che meritiamo, cioè giudizio e condanna. Paolo ebbe bisogno di molta misericordia, come anche noi. Fortunatamente Dio è ricco in misericordia. da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. In questo passo l'enfasi viene posta sulla Signoria di Gesù Cristo. Continuiamo la lettura con i versetti 3 e 4 dalla seconda epistola di Timoteo al capitolo 1. Ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Nella sua prima lettera a Timoteo, Paolo ringrazia Dio che lo ha reso forte, lo ha posto al suo servizio, e qui ricorda il suo servizio citando i suoi antenati, probabilmente perché fra poco nominerà quelli di Timoteo. Il nome di Timoteo era sulla lista dei soggetti di preghiera di Paolo, le sue preghiere erano regolari, mentre giorno e notte ci fa pensare alla serietà dei propositi di Paolo. È abbastanza ovvio che Paolo amasse Timoteo, e il versetto 4 ci insegna che anche Timoteo amava Paolo. Il fatto che Paolo fosse stato arrestato, fosse tornato in prigione e che si trovasse perfino faccia a faccia con la morte, affliggevano veramente Timoteo. Paolo dice infatti: «Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia». Il versetto 5 del primo capitolo di questa seconda lettera a Timoteo sarà stato di incoraggiamento per Timoteo. Leggiamolo. «Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te». Paolo veniva dal giudaismo, ma Timoteo era cresciuto in una casa cristiana. Sia sua nonna che sua madre erano cristiane. Il padre di Timoteo era greco e non si sa se fosse un credente. Paolo è però sicuro della fede sincera di Timoteo. Paolo era consapevole della grande influenza familiare che lo avevano plasmato nel corso della sua giovane vita. I prossimi versetti, quelli che vanno dal 6 all'8, ci dicono qualcosa del carattere di Timoteo. «Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore, di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio». Le parole di questo passo indicano che Paolo riconosce che il carattere di Timoteo aveva bisogno di essere rafforzato moralmente. Per prima cosa Paolo incoraggia Timoteo a mantenere vivo il dono che aveva ricevuto da Dio e che Paolo aveva riconosciuto. Non vuole necessariamente dire che Timoteo si fosse lasciato un po' andare, ma che necessitava di un incentivo per andare avanti con coraggio, visto che probabilmente aveva un carattere un po' timido, avrebbe potuto vergognarsi un po', vista anche la sua giovane età. Ricorderete che nella prima lettera gli scrisse: «Nessuno ti disprezzi per la tua giovane età, ma sii d'esempio in quello che fai, non trascurare il dono che è in te». E anche qui viene citata l'imposizione delle mani. Significa che Timoteo era un compagno d'opera di Paolo. Paolo condivise con lui il dono di insegnamento della parola di Dio, e questo giovane uomo era intimamente legato a Paolo. E quando Paolo si trovava in prigione a Roma, egli disse di Timoteo: «Non ho nessuno di animo pari al suo», come scrive ai Filippesi, capitolo 2, versetto 20. Si tratta di un uomo che poteva portare avanti l'insegnamento, la predicazione di Paolo, e perciò l'apostolo lo fece suo compagno. Essi erano uniti nel ministero. In questo passo Paolo ammonisce Timoteo: «Ravviva il dono di Dio che è in te». Questo uomo aveva un dono, e Paolo lo esortava a ravvivarlo. Che cosa significa questo fatto? Mi chiedo se Paolo si preoccupasse della condizione di Timoteo ad Efeso. La città di Efeso ospitava il tempio di Diana ed era uno dei più grandi luoghi di peccato dell'impero romano. Paolo stesso aveva trascorso 3 anni a Efeso e conosceva che vi erano molte attrattive seduzioni nella città. Mi chiedo se Paolo non temesse che Timoteo potesse tirarsi indietro dal predicare l'intero piano di Dio. In questo passo si può vedere la preoccupazione di Paolo per questo giovane uomo che gli chiama «mio caro figlio». La parola timidezza a volte è tradotta paura, ma è più esatto timidezza o anche vergogna. La paura è una cosa naturale, ed è una buona cosa. Per esempio, io ho paura dei leoni. Se ce ne fosse uno in libertà, per la strada io troverei un buon posto per nascondermi. È normale, è positivo avere un senso di paura. Ma molti di noi, per qualche motivo, hanno paura dell'altezza, e perciò di volare. Se fossi uno di loro, potrei pregare in merito la mia paura di volare, chiedermi: perché Dio non allontana da me questa paura, dato che in questo versetto c'è scritto che Dio non ci ha dato uno spirito di paura? Ma Paolo in questo brano parla non di una paura positiva, ma di codardia. La paura di volare, infatti, è in un certo senso irrazionale. Il pericolo non è più reale di quello che affronto per viaggiare in macchina. Paolo sta dicendo: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza o vergogna, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Autocontrollo significa disciplina. In altre parole, Dio non vuole che la sconfitta sia necessariamente la norma della vita cristiana. Noi dovremmo essere cristiani disciplinati piuttosto che schiavi delle nostre emozioni. Noi tutti siamo spinti ad agire dalle nostre emozioni e l'ammonizione di Paolo a Timoteo è meravigliosa per me. Dio mi sta dicendo che non devo essere un cristiano perdente. Io dovrei impedire alle mie emozioni, la paura, la timidezza, la vergogna, di controllare la mia vita. Non dobbiamo avere vergogna, ma essere partecipi delle afflizioni. Così dice Paolo a Timoteo. Con questi pensieri andiamo a concludere il nostro programma odierno. Bene, io vi ringrazio per l'interesse che ci avete mostrato, per l'ascolto e intanto ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao.